una parola per la vita. Commento di Chiara Lubich. Consulenza musicale di Carlo Bertoni.
Conduce in studio Maffino Re di Magenzani. Ben ritrovati col nostro appuntamento radiofonico della Parola di Vita. Lo ricordo per chi si mettesse ora in ascolto: la Parola di Vita è un'espressione della Scrittura proposta ogni mese alla riflessione alla vita con un commento di Chiara Lubich e delle testimonianze coordinate qui in studio. Noi siamo al nostro 174esimo appuntamento radiofonico.
Eccoci qui tutti insieme in questo momento, senza tempo, con uno sguardo a tutto campo e poi con questa vita che dilata già il nostro cuore su quello dell'umanità. Uniti così per un momento noi si abbracciamo tutto il mondo, anche il dolore più profondo, sì, lo vedremo trasformato in noi, seme di pace che fiorisce ormai. Noi chiediamo che la pace torni là dove la guerra è solo una follia. Vogliamo adesso almeno si realizzi qua, che il nostro cuore trovi lui la via.
La parola di vita che viene proposta in questo mese di dicembre 2013 è tratta dalla prima lettera di San Paolo ai cristiani di Tessalonica, al capitolo 3, versetto 32, il passo dove dice: «Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti». Andiamo a leggere allora il commento scritto da Chiara Lubich a questa bella parola della Scrittura. Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti. Queste parole sono una di quelle espressioni familiari a San Paolo nelle quali egli augura e nello stesso tempo chiede al Signore delle grazie speciali per le sue comunità. Qui per i Tessalonicesi domanda la grazia di un amore scambievole sempre crescente, sovrabbondante. Non si tratta di un velato rimprovero, come se l'amore scambievole fosse assente nella loro comunità, ma piuttosto di un richiamo ad una legge insita nell'amore stesso, quella di una crescita costante. Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti. Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti. Essendo l'amore il centro della vita cristiana, se non progredisce, tutta la vita del cristiano ne risente, si illanguidisce e poi può spegnersi. Non basta aver capito nella luce il comandamento dell'amore del prossimo e nemmeno aver sperimentato nell'entusiasmo i suoi impulsi e i suoi slanci agli inizi della propria conversione al Vangelo. Occorre farlo crescere, mantenendolo sempre vivo, attivo, operante. E questo avverrà se si sapranno cogliere con sempre maggiore prontezza e generosità le varie occasioni che la vita ci offre ogni giorno. Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti. Per San Paolo, le comunità cristiane dovrebbero avere la freschezza e il calore di una vera famiglia. Si comprende quindi l'intenzione dell'Apostolo di metterle in guardia contro i pericoli da cui più frequentemente sono minacciate l'individualismo, la superficialità, la mediocrità. Ma San Paolo vuole prevenire anche un altro grave pericolo strettamente legato al precedente, quello di adagiarsi in una vita ordinata e tranquilla ma chiusa in se stessa. Egli vuole delle comunità aperte, giacché è proprio della carità amare i fratelli di fede e, nello stesso tempo, andare verso tutti, essere sensibili ai problemi e alle necessità di tutti. È proprio della carità saper accogliere qualsiasi persona, costruire dei ponti, cogliendo il positivo ed unendo i propri desideri e gli sforzi di bene con quanti mostrano buona volontà. Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti, come vivremo allora la parola di vita di questo mese, cercando di crescere anche noi nell'amore scambievole all'interno delle nostre famiglie, del nostro ambiente di lavoro, delle nostre comunità o associazioni ecclesiali, parrocchie, eccetera. Questa parola ci chiede una carità sovrabbondante, cioè una carità che sappia superare le misure mediocri e le varie barriere provenienti dal nostro sottile egoismo. Sarà sufficiente pensare a certi aspetti della carità: tolleranza, comprensione, accoglienza reciproca, pazienza, disponibilità al servizio, misericordia verso le vere o presunte mancanze del nostro prossimo, condivisione dei beni materiali, per scoprire tante occasioni per viverle. È evidente poi che se nella nostra comunità ci sarà questo clima di amore scambievole, il suo calore si irradierà immancabilmente verso tutti, ed anche quelli che ancora non conoscono la vita cristiana ne avvertiranno l'attrattiva e molto facilmente, quasi senza accorgersene, vi saranno coinvolti fino a sentirsi parte di una stessa famiglia.
Sarà un giorno splendente di maggio, lui sarà già davanti all'altare, la chiesa sul poggio sarà piena di fiori e di sole. Avrò addosso il vestito più bianco del mondo, di seta, d'organza e cadì. Quando lui mi dirà sorridendo il più bello, il più dolce dei sì, piena di sali e scendi, bella la vita va, sognando sogni grandi e piccole novità. È tutto un dai e prendi, si corre di qua e di là, sognando sogni grandi, ma noi li vediamo già. Soprattutto viaggiare, confrontarmi con gente diversa. C'è chi dice che non è normale, ma a me Trento davvero non basta. Attraverso le Americhe, l'India e la Cina, i deserti e i mari del sud, e se un giorno s'andrà sulla luna, di sicuro andrò pure lassù. Piena di sali scendi, bella la vita va, sognando sogni grandi e piccole novità. E tutto un dai e prendi, si corre di qua e di là, sognando sogni grandi.
Ora ascolteremo una testimonianza che bene ci fa comprendere che se lasciamo entrare nella nostra vita la parola di Dio, senza difese, senza annacquamenti, se lasciamo parlare la parola, essa ci indica strade impreviste, opera svolte impensate in direzione della felicità, quando per felicità si intende la vera e piena realizzazione di sé, del disegno di Dio su ciascuno. E qui al nostro microfono Don Carlo Seno, che ha iniziato la sua vita di ragazzo sulla tastiera di un pianoforte e continua a suonare, ma la musica ha una melodia imprevista. Ascoltiamo Don Carlo, che oggi vive alla scuola sacerdotale di Loppiano.
È proprio una parola del Vangelo che ha cambiato la mia vita. Io avevo 25 anni, la mia attività sembrava evidente, mi dedicavo al pianoforte, facevo concerti, potevo già insegnare, già veniva nei conservatori in Italia. In quel momento tornavo da Parigi dopo 3 anni di soggiorno, di perfezionamento al pianoforte, però dentro di me la cosa non era ancora risolta, mi accorgevo che non ero così certo di dover dedicare interamente la mia vita al pianoforte, qualcosa dentro di me rimaneva ancora irrisolto, alla ricerca di una certezza.
Tu venivi da una vita anche cristianamente vissuta.
Sì. Grazie alla testimonianza bellissima dei miei genitori, la fede del papà e della mamma, trasmessaci poi anche dall'aver frequentato appunto sia istituti delle suore di Maria Consolatrice, poi il liceo dei padri gesuiti di Milano, quindi sempre vissuti in un ambiente cristiano, ecco, con testimonianze anche molto belle. Però ecco, nella persuasione che la mia vita fosse un'altra, per cui non considerando mai seriamente l'idea di potermi dedicare interamente a Dio, perché vedevo la strada del prete che non sentivo come una cosa fatta per me. E ammiravo molto loro per la scelta che avevano fatto, ma mi sembrava non percorribile per me, come se non mi riguardasse.
E cos'è accaduto a un certo punto?
È accaduto che ho chiesto al Signore di darmi un segno, di aiutarmi a comprendere cosa volesse da me. Avevo di fronte a me un grande appuntamento, mi sono preparato al meglio, se avessi dovuto vinto avrei avuto una conferma definitiva. E in realtà sono stato eliminato subito, questa cosa è stata un po' scioccante, inaspettata, mi ha messo un po' in discussione, ma tutto questo rimaneva ancora un po' nel generico, nell'incertezza.
Quanti anni avevi?
25. Ed è stato in quel periodo lì che, mentre pregavo, risuonava dentro di me in maniera molto forte una pagina del Vangelo, che era proprio l'episodio di quel giovane che incontra Gesù, che si getta ai suoi piedi e chiede: Maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna? E quando Gesù gli propone di lasciare tutto per seguirlo, dopo averlo guardato con questo sguardo d'amore, il giovane non ha il coraggio di farlo e se ne va via triste. Io avevo già sperimentato l'amore di Dio per me, perché ero stato in difficoltà prima di andare a Parigi, avevo chiesto al Signore di aiutarmi e si era aperta in maniera inaspettata questa strada, molto bella, anche arricchente, 3 anni a Parigi. Adesso si trattava di fidarsi di Lui per tutto, pronti a lasciare ogni cosa per seguire Lui.
Quindi una parola di Dio ha dato una svolta alla tua vita.
Sì, è stato proprio questo. Perché per certi versi mi difendevo dicendo: magari dovrò cominciare a fare qualcosa per gli altri, andrò a fare un po' di catechismo in parrocchia, andrò a prendermi cura un po' dei poveri. Però mi accorgevo che il problema non era fare qualcosa per Dio, il problema era se sceglievo i miei sogni o mi fidavo del sogno che Dio aveva su di me. Questa era la vera scelta.
E così sei diventato sacerdote?
Sì, beh certo, poi sono diventato sacerdote e appunto con mia sorpresa è rimasto però dentro la mia vita anche di sacerdote e questo linguaggio della musica, questo strumento del pianoforte che in fondo mi aveva accompagnato anche alla vocazione, che è diventato una strada che è continuata e che la Chiesa mi ha chiesto di proseguire, perché sono stato qui prima il rettore del seminario, poi il Cardinal Martini in particolare, che mi ha confermato sul fatto di proseguire questo annuncio del Vangelo attraverso la musica.
E tu eri pronto a lasciarlo fuori dalla porta?
Sì, dentro di me avevo deciso questa cosa, che il passato era la musica, il futuro sarebbe stato soltanto Gesù. E il rettore era molto contento di vedere questa mia radicalità, però disse che si trattava di capire la volontà di Dio, non quello che pensavo io. E col tempo si è andato precisando un po' questo, la possibilità di testimoniare e di suonare al tempo stesso, cioè che la musica diventasse un linguaggio ulteriore, ecco, che permette di avvicinare, di raccontare, ecco, la meraviglia e la bellezza, la gioia del Vangelo.
E lo hai fatto in tutti questi anni?
Sì, l'ho sempre fatto. Anche questa cosa è nata in maniera inaspettata. Mi hanno invitato, mi ha detto guarda, parla per 5 minuti, racconta un po' quello che stai vivendo. Stavo entrando in seminario e poi suona un pezzo. E lì c'era qualcuno in sala che mi ha ascoltato, mi ha invitato nella sua parrocchia e da lì ho cominciato poco a poco a ricevere sempre inviti. Un invito dopo l'altro, sono arrivato a circa, grosso modo, 700 serate, sempre su invito, in cui sono sviluppate varie cose. Prima raccontavo soltanto la mia esperienza, poi ho cominciato a raccontare anche altre, le esperienze di alcuni santi, oppure di trattare alcuni temi teologici, eccetera. Quindi ha avuto uno sviluppo. Soprattutto è stato importantissimo il momento in cui ho cominciato a non farlo più da solo, ma in unità con altre persone, con altri sacerdoti, e c'era un sacerdote attore molto bravo della nostra diocesi e anche un altro prete che aveva conosciuto nella fattispecie il cardinale Vantuan, e quindi abbiamo fatto uno spettacolo su di lui, in cui lui, uno era testimone di aver incontrato il cardinale Vantuan, l'altro leggeva dei testi che il cardinale Vantuan aveva predicato al Papa, io suonavo dei brani musicali appunto che offrissero una risonanza artistica ed emotiva a quanto si era ascoltato.
Adesso sei all'Oppiano, com'è la tua esperienza qui all'Oppiano? E perché penso che sarà molto interessante alla luce della nuova parola di vita che ci è proposto in questo mese: il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti. Come risuona dentro di te questa parola del Vangelo alla luce dell'esperienza che fai con i sacerdoti di tutto il mondo?
Mi sembra un augurio meraviglioso, che il Signore ci faccia crescere e abbondare in questo amore, perché il centro della scuola è proprio questo. Siamo lì per imparare a vivere da fratelli, e l'esercizio, la vera scuola è quella di imparare ad amarci nelle diversità che ciascuno di noi ha, nelle diverse provenienze.
Appunto, noi all'Oppiano si vive questa fraternità, ma non è scontata.
No, è una sfida di ogni giorno, e me ne accorgo anche oggi, ma anche ieri, perché poi c'è il problema, la diversità proprio culturale, la questione della lingua, la questione della diversità di caratteri, di esperienze, di vita, perché ogni volta occorre veramente un amore molto attento per capire l'altro, senza commiserarlo, senza paternalismi, ma amandolo in tutta la sua ricchezza, in tutta la sua verità, e questo chiede veramente una grande attenzione nell'incontro, nel dialogo con ciascuno.
C'è una novità in questa fraternità sacerdotale? Cosa trovi? Come la stai scoprendo questa fraternità sacerdotale?
La scopro come il dono più bello che un sacerdote possa vivere ordinariamente anche nel suo ministero. Mi accorgo che non è un'esperienza così frequente. L'ho sempre desiderata in tutti i miei anni di ministero, sono 24 anni, 23 anni che sono prete, e ho sempre avuto modo di cercare di costruirla, appunto. Mi accorgo che è la prima bellissima testimonianza, che la prima evangelizzazione che possiamo offrire ogni volta che arriviamo in una parrocchia, che ci presentiamo ad una comunità e aiutiamo una comunità a diventare cristiana.
E senti, qui San Paolo dice il verbo abbondare. Come suona dentro di te il verbo abbondare?
Beh, l'abbondanza dell'amore penso anzitutto nel cuore di Gesù, nel cuore della Trinità. Lì c'è un'abbondanza sconfinata che si riversa su di noi e alla quale è necessario attingere costantemente, perché l'amore non basta mai, l'amore è massimalista, l'amore tende fino a dar la vita, ha sempre questa tensione dentro di sé, e quindi è bellissimo che San Paolo ci chieda, ci auguri, no, di abbondare nell'amore, perché soltanto questo è capace di riscaldare il gelo del mondo, e questo è più che mai necessario.
In un certo senso l'amore o abbonda o non c'è.
Sì, è certo, perché altrimenti l'amore diventa, sì, può essere una serie di buone maniere, di gentleman agreement, per cui ci si intende bene, siamo molto educati tra di noi, ma dar la vita uno per l'altro è tutta un'altra cosa, insomma.
Piena di sali scendi, bella la vita va, sognando sogni grandi e piccole novità, e tutto un dai e prendi, si corre di qua e di là, sognando sogni grandi, ma noi li vediamo già.
Salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito a Verona e provincia con uno speciale saluto a Trento, che apre questo mese di dicembre celebrando il 450esimo anniversario della chiusura del famoso concilio che lì si è celebrato, e tutta la città anche il 7 dicembre festeggia in modo solenne il 70esimo della nascita del movimento dei focolari, giorno in cui si ricorda la consacrazione a Dio di Chiara Lubich. Un saluto in Valdarno, a Roma, a Termoli, Isernia, Venà, Froccapua, Santa Maria Capua Vetere. Saluti speciali alla bella Maratea, anche a nome di Sandro Crippa, qui presente in studio, da Maria Grazia Todeschini alla regia, dai nostri informatici Anna Lollo e Don Placido Domina, Pasquale Bernardi e Pierpaolo Severi. E siamo particolarmente vicini ad Anna Lollo per la perdita della sua cara mamma. A tutti buon dicembre, il mese che custodisce tra i suoi giorni quello il più prezioso del Natale. Noi ci sentiamo il mese prossimo, nel nuovo anno 2014.
Abbiamo trasmesso
Una parola per la vita.
Commento di Chiara Lubich.
Con testimonianze coordinate in studio da Maffino Redi Magenzani. Universo.